How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.
Un buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Grad. Questa è la quarta puntata della trasmissione di geopolitica Parola a Vento, curata, come dice lo stesso titolo, dal sottoscritto, vale a dire dal professore Andrea Vento, e oggi inauguriamo una serie di trasmissioni dedicate ai BRICS, a questo soggetto geopolitico internazionale che sta subendo un processo di trasformazione e di ampliamento e che noi abbiamo deciso di analizzare con tutta una serie di saggi che costituiscono il substrato dal quale attingiamo le informazioni per le nostre trasmissioni radiofoniche. Il titolo di questa serie di saggi è abbastanza ad ampio spettro, infatti recita che l'ampliamento dei BRICS rappresenta un ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali. Quindi il campo di analisi è estremamente ampio e quindi avremo occasione di scandagliarlo nella maniera più approfondita possibile, questo certo in base alle nostre possibilità, attraverso tutta una serie di saggi che tratteranno di aspetti specifici di questo importante tema geoeconomico e geopolitico. Quindi partiamo dalla genesi, dall'origine di questo nuovo soggetto che appunto nasce come aggregato geoeconomico per trasformarsi in soggetto geopolitico. Quindi la genesi appunto di questo acronimo BRIC viene generalmente ricondotta all'economista inglese Jim O'Neill quando a fine 2001 in un documento redatta appositamente in qualità di capo economista della banca di investimenti famosa a livello mondiale, la Goldman Sachs, identificò il nuovo aggregato geoeconomico composto da Brasile, Russia, India e Cina come il gruppo di paesi che in base a caratteristiche comuni avrebbero verosimilmente dominato l'economia mondiale nel secolo appena iniziato. Pertanto, secondo gli studi di O'Neill, agli Stati Uniti, per poter mantenere la leadership globale anche nel XXI secolo, sarebbe stato dunque necessario inglobarli nella governance economica e finanziaria mondiale, fino a quel momento egemonizzata dal sistema occidentale. I quattro paesi risultavano infatti accomunati da alcune caratteristiche simili, da consentir loro nell'arco di alcuni lustri di posizionarsi nei piani alti della graduatoria delle potenze economiche mondiali. Questi elementi comuni erano riconducibili principalmente a la condizione di economia in via di sviluppo, una popolazione particolarmente numerosa, un territorio nazionale ampio, abbondanti risorse naturali strategiche e prospettive di forte crescita sia del PIL sia della quota del commercio mondiale. Quindi la tesi sostenuta da O'Neill non venne però pienamente percepita nella sua portata strategica negli ambienti di Washington, ove appunto era nata e alla quale era indirizzata questo tipo di analisi. In quegli anni, infatti, gli Stati Uniti erano impegnati nella ridefinizione dell'assetto geopolitico della strategica regione medio orientale, con gli interventi militari in Afghanistan e in Iraq. finì invece per fornire un inaspettato input aggregativo per i quattro paesi che fino ad allora avevano scarsamente cooperato dal punto di vista economico e geopolitico, i quali invece, a partire dal settembre 2006, iniziarono ad effettuare riunioni informali annuali a margine della consueta Assemblea Generale dell'ONU che si tiene in autunno. Il primo incontro ufficiale dei BRIC a livello di capi di Stato e di Governo, vale a dire ai massimi livelli, che sancì il varo dell'aggregato geoeconomico, si tenne invece a Toyako, in Giappone, il 9 luglio 2008, che può essere considerato la data fondativa dei BRIC, a margine del vertice appunto del G8, allora comprendente anche la Russia, prima di essere espulsa nel 2014. Le successive riunioni ufficiali ai massimi livelli di rappresentanza si tennero successivamente a Ekaterinburg, in Russia, il 16 giugno del 2009, e a Brasilia il 15 aprile 2010, gettando le basi per la graduale trasformazione del BRIC da semplice aggregato geoeconomico in raggruppamento geopolitico caratterizzato dall'attuazione di strategie condivise. Tale processo evolutivo prese le mosse dalla prima rilevante posizione comune assunta in ambito ufficiale internazionale, vale a dire l'astensione in sede di Consiglio di sicurezza sulla risoluzione 1730 riguardante la Libia dell'11 marzo 2011. Infatti, in quel contesto, oltre a Russia e Cina, membri permanenti del Consiglio di sicurezza, risultavano presenti fra i restanti 10 membri a rotazione anche Brasile e India, i quali risultarono insieme alla Germania i 5 paesi ad astenersi sulla risoluzione. Quest'ultima, peraltro, con forzature interpretative da parte francese, britannica e statunitense, avrebbe a breve portato all'intervento della NATO, quindi fuori dal mandato delle Nazioni Unite, contro le forze armate di Gheddafi e alla conseguente destrutturazione dello Stato libico. La genesi dell'acronimo BRIC viene ricondotta appunto a questo soggetto nel 2001 e quindi nei 10 anni successivi vediamo come questo aggregato geoeconomico subisce una importante trasformazione divenendo un soggetto geoeconomico che si pose già nel 2011 con posizioni comuni sullo scenario, in questo caso geopolitico internazionale. Procediamo verso l'ampliamento, il primo ampliamento dei BRIC che porterà poi alla definizione dell'attuale denominazione BRICS. Infatti, nel settembre 2010, le quattro potenze emergenti sopra citate hanno convenuto di invitare anche la Repubblica Sudafricana a partecipare alle riunioni del BRIC, principalmente per offrire rappresentatività anche al continente africano nel contesto del gruppo di paesi che aspirava a porsi alla guida del sud globale. Infatti, a partire dal successivo vertice di Sanya in Cina del 14 aprile 2011, si è aggiunto ufficialmente anche il Sudafrica, determinando l'evoluzione dell'acronimo in BRICS e fornendo importante nuova linfa al processo di trasformazione dello stesso raggruppamento. Fin dalle prime riunioni ai massimi livelli è emerso che tali potenze emergenti non condividevano soltanto lo status economico comune di potenze emergenti, ma che le loro finalità avrebbero assunto anche carattere geopolitico. Infatti, facendo leva sul crescente ruolo rivestito nel contesto dell'economia mondiale, il raggruppamento ha iniziato a rivendicare la necessità di realizzare un nuovo equilibrio interno all'ordine economico-finanziario globale, che superasse quello imposto dagli Stati Uniti tramite gli accordi di Bretton Woods del 1944, i quali, fra le varie, sancirono il ruolo centrale del dollaro nelle transazioni internazionali e la fondazione delle istituzioni finanziarie mondiali a guida occidentale, quindi ribadendo la centralità degli Stati Uniti in questo processo. Queste due organizzazioni sono famose e comuni nelle analisi che frequentemente proponiamo ai nostri ascoltatori, vale a dire il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. A completamento vorremmo indicare anche gli altri due pilastri degli accordi di Bretton Woods, quindi oltre al ruolo del dollaro come moneta di riferimento degli scambi internazionali, a Bretton Woods venivano anche fissati altri due perni fondamentali, vale a dire la convertibilità del dollaro in oro e le parità fisse fra le divise, vale a dire cambi fissi e non fluttuanti. Questi ultimi due pilastri che ho appena enunciato vennero poi aboliti il 15 agosto del 1971 dal presidente statunitense Richard Nixon, che decretò la fine di quel regime monetario per introdurre la flessibilità delle cambi fra le monete, quindi i cambi variabili e il superamento del rapporto rigido fra riserve auree detenute dalle banche centrali, in particolar modo la Federal Reserve, vale a dire la banca centrale statunitense, e il dollaro circolante. Da quel momento i dollari aumenteranno esponenzialmente la loro circolazione sui mercati finanziari e questo viene indicato proprio questo passaggio del 15 agosto del 1971 come il prodromo della nascita del processo di globalizzazione, secondo autorevolissimi economisti come il compianto professor Bruno Amoroso. Quindi l'ampliamento dei BRICS ha permesso al gruppo di acquistare una maggiore rappresentatività geografica e consapevolezza geopolitica, accentuando in tal modo il suo carattere dinamico e multipolare. Tuttavia, interpretare il BRICS come un blocco con caratteristiche omogenee non sarebbe risultato corretto né un decennio fa, agli inizi della loro ascesa, né tantomeno oggi in piena fase di ampliamento. Nel 2012 sussistevano, al pari di oggi, significative differenze non solo nella potenza economica, con la Cina già al secondo posto della graduatoria mondiale dal 2010 e il Sudafrica, a causa del suo limitato peso demografico, posizionata al 29° posto della graduatoria mondiale, quindi a sensibile distanza dagli altri quattro, ma anche vi erano significative differenze nella superficie territoriale di questi paesi, con l'India e il Sudafrica, seppur grandi paesi dal punto di vista dell'estensione geografica, erano distanti dagli altri tre che costituiscono dei veri e propri subcontinenti, vale a dire la Russia, la Cina e il Brasile. Sussistevano e sussistono tutt'oggi diversità anche nel modello economico, nel livello di sviluppo, con il PIL pro capite abbastanza differenziato fra questi paesi, fra la Russia che deteneva nel 2012 il PIL pro capite più elevato con 14.600 dollari di reddito annuale pro capite, al Brasile che seguiva da vicino con 11.200, alla Cina con 6.800 e Sudafrica che erano distaccati e all'India che seguiva a notevolissima distanza a 1.500 dollari pro capite. Inoltre vi erano anche differenze nel livello di sviluppo tecnologico e in campo militare. E in quest'ultimo campo, dobbiamo dire, il ruolo della Russia era nettamente all'epoca, anche come oggi, diciamo, anche se mi sono meno marcata, risultava nettamente prevalente rispetto agli altri membri del BRICS. A livello militare, quindi, i BRICS all'epoca, seppur la preminenza russa risultasse predominante, non risultavano nel loro complesso in grado di proiettare una propria potenza a livello militare. Con il gap della potenza militare, che con i soli Stati Uniti assumeva dimensioni considerevoli, visto che la loro quota di spesa militare mondiale nel 2012, secondo il SIPRI, l'autorevole istituto di Stoccolma che appunto monitora l'andamento delle spese militari mondiali, rappresentava solo il 19,5% del totale. Praticamente esattamente la metà del 39% delle spese militari sostenute da Washington nello stesso anno. Quindi una differenza abissale. I progetti infrastrutturali invece rappresentano un capitolo interessante in quanto rappresentano uno strumento di espansione dell'influenza dei paesi emergenti, appunto, sia come BRICS sia come strategie nazionali dei singoli stati che spesso hanno finito per convergere e determinare significative sinergie infrastrutturali, appunto. Quindi nel 2012, come d'altronde oggi, sussistevano alcuni fattori di divergenza, soprattutto fra i membri asiatici. Russia, Cina e India evidenziavano infatti aspirazioni di espansione della loro influenza su porzioni del continente asiatico, le quali col tempo sono andate consolidandosi ed anche interconnettendosi. E questo è l'elemento interessante, come i progetti nazionali dei singoli stati dei BRICS a un certo punto hanno iniziato anche ad interconnettersi. La Mosca ha ampliato, ha consolidato la propria presenza nella tradizionale area di influenza come l'Asia centrale, in Siria, in parte del mondo arabo e la sta espandendo nell'Africa subsahariana. Mentre Pechino negli anni è riuscita a stringere un'alleanza strategica col Pakistan e ha ampliato il raggio della propria influenza con il grande progetto infrastrutturale delle nuove vie della seta, la Belt and Road Initiative, progetto lanciato dal presidente Xi Jinping nel 2013, nel cui contesto rientra anche il corridoio Cina-Pakistan. New Delhi, invece, in ritardo rispetto alle altre due potenze emergenti asiatiche, a partire dal 2015 ha progressivamente intensificato i rapporti con Teheran, con l'obiettivo di creare una sinergia infrastrutturale in grado di aggirare via mare il Pakistan, suo storico avversario, e cercare di raggiungere l'Asia centrale via terra, appunto dall'Iran. In particolare, con la collaborazione indo-iraniana, è inizialmente originata dalla progettazione del corridoio India-Afghanistan-Iran, incentrato sul porto iraniano di Chabahar sul Mar Arabico, vicino al confine con il Pakistan. L'origine della collaborazione infrastrutturale euroasiatica risale addirittura al maggio 2002, quando India, Iran e Russia avevano sottoscritto il corridoio di trasporto nord-sud, al quale successivamente si sono aggiunti altri 10 stati, sempre dell'area: Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Turchia, Kazakistan, Oman, Tagikistan, Kirghizistan, Siria, addirittura anche l'Ucraina all'epoca, probabilmente destinata a uscirne, e la Bulgaria in qualità di paese osservatore. Parallelamente al processo di ampliamento di questo nuovo corridoio di trasporto nord-sud, nel 2016 è entrato in vigore l'accordo di Ashgabat, finalizzato allo sviluppo di una rotta di trasporto tra il Mar Arabico e l'Asia centrale, che è stato sottoscritto ovviamente dall'Iran, che ne rappresenta il fulcro, anche dal Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Oman, al quale nel 2018 ha aderito anche l'India. La convergenza strategica fra questi due progetti, a seguito anche dell'accelerazione impressa dall'escalation del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022 e delle misure restrittive economiche che hanno isolato la Russia occidente, è sfociata nella realizzazione appunto del corridoio internazionale di trasporto nord-sud. La sigla è INSCT, di cui oggi molto si parla. Un progetto infrastrutturale, multimediale, navale, ferroviario e stradale che si estende addirittura per 7.200 km tra India, Iran, Azerbaigian, Asia centrale, Russia ed Europa, interconnesso oltretutto alla rotta ferroviaria meridionale della Via della Seta cinese. Quindi due progetti che si sono fusi e che si interconnettono con la rotta terrestre, vale a dire quella ferroviaria, della Via della Seta meridionale cinese. E questa è una sinergia che dimostra come questi paesi riescono ad avere una visione strategica anche dal punto di vista comune e dal punto di vista infrastrutturale. Il percorso è principalmente incentrato sul trasferimento di merci lungo l'asse strategico India, Iran, Azerbaigian, Russia, in alternativa alla più lunga e costosa rotta del canale di Suez, assumendo particolare valenza geopolitica e geostrategica soprattutto per Russia e Iran, in quanto entrambi i paesi soggetti alle sanzioni statunitensi. Il corridoio internazionale di trasporto nord-sud è quindi diventato operativo da poco, il 7 luglio 2022, quando la società russa RZD Logistics ha annunciato di aver effettuato con successo il suo primo trasporto di merci per mezzo di questa infrastruttura multimediale, che offre, in base a uno studio condotto dalla Federazione dell'Associazione degli Spedizionieri dell'India, un risparmio del 30% in termini di costi e del 40% come tragitto più breve rispetto alla rotta di Suez. Ora, voi immaginate che in questo contesto di tensioni, di guerra, addirittura nella parte meridionale del Mar Rosso, a seguito dell'intervento degli Houthi contro le navi israeliane e occidentali come elemento di pressione per un cessate il fuoco nell'aggressione israeliana a Gaza, questo nuovo corridoio rappresenti una via che acquisisce progressivamente sempre maggiore importanza e viene guardata con attenzione dalle rotte che dall'Asia meridionale, dal sud-est asiatico, ma anche dall'estremo oriente, devono raggiungere l'Europa, l'Europa soprattutto continentale. In quanto la rotta di Suez oggi è fortemente a rischio e sempre più spedizionieri stanno convertendo le rotte marittime dal canale di Suez verso la circumnavigazione dell'Africa con evidenti costi aggiuntivi e tempi di consegna delle merci che subiscono uno slittamento di circa 2 settimane. Quindi una infrastruttura che alla luce degli sviluppi geopolitici e geomilitari recenti, seguenti al 7 ottobre 2023, sta acquisendo una dimensione sempre più importante nel panorama infrastrutturale internazionale. E come emerso dagli sviluppi della collaborazione infrastrutturale fra i paesi dei BRICS, si era dunque inizialmente in presenza di potenze emergenti tra loro potenzialmente competitive. E questo è l'elemento centrale, tuttavia, che le cui comuni prospettive geopolitiche col tempo hanno spinto per il superamento delle divergenze e delle controversie a favore di una crescente cooperazione strategica, pur mantenendo ciascuna potenza emergente membro del BRICS i rispettivi progetti di sviluppo nazionale, che, come abbiamo visto, non sono incompatibili con gli obiettivi strategici del gruppo. Questo è l'elemento di riflessione che io vi lascio in chiusura di questa prima puntata dedicata ai BRICS. Ringrazio tutti per l'ascolto, i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grande, e vi do appuntamento alla prossima puntata.
How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.